Newsline Sera.
Eccoci qua, pronti a partire con la Newsline serale. Vediamo subito i contatti, che sono innanzitutto il WhatsApp 342 8104111, per rimanere in contatto con noi, per commentare le notizie, partecipare alla discussione. Di cosa ci occuperemo? Ci occuperemo del dibattito in Toscana sul CPR, il centro, quelli che erano i CIE una volta, cioè i centri di permanenza per i rimpatri, un dibattito che si è di nuovo infiammato, forse in concomitanza con la vittoria delle elezioni da parte del centrodestra, ma sicuramente un tema che non era mai andato ad esaurimento, è stato ripreso dal prefetto di Firenze Valenti, poi naturalmente è diventato oggetto di discussione politica. Faremo il punto su questo, faremo il punto anche sullo scontro che ha come epicentro la questione delle multe, ma non solo, ne parlavamo ieri sera intorno a Palazzo Vecchio, tra Italia Viva e da una parte e il Partito Democratico dall'altra, dopo l'attacco a Ciel Sereno, diremo, da parte di Matteo Renzi nella sua iNews, proprio a proposito delle multe che sarebbero troppe e troppo esose nei confronti dei cittadini fiorentini ad essere chiamati in causa. Sono i nuovi autovelox. E poi avremo il primo giorno di scuola dei parlamentari toscani, no? Perché oggi si è riunito per la prima volta il Parlamento e quindi sentiremo un parlamentare di sinistra, il centrosinistra Emiliano Fossi, neodeputato del PD, e Andrea Barabotti, che invece è neodeputato della Lega. E poi insomma tante altre notizie, tra cui una storia, potremmo dire, di ordinaria follia burocratica. Ce ne sono tante in Italia e anche in Toscana, questa in particolar modo riguarda l'Università di Firenze.
I'm giving to my heart and my soul. Took you out to the picture show. Then I took you walking outdoors.
Va Morrison per cominciare. Dicevamo, si riapre in Toscana il dibattito sul tema dei centri di permanenza per i rimpatri, CPR, ovvero le strutture in cui sono trattenuti i cittadini stranieri in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione. Penso che questo strumento possa essere una buona risposta, come ho detto e ripeto, in piccole dimensioni, non megastrutture, massimo 50 posti, possibilmente ad uso dell'intero territorio regionale. Quindi l'altro pezzo di questo ragionamento è che ogni regione si doti di una struttura di questo genere. Queste le parole del prefetto di Firenze, Valerio Valenti. D'accordo anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha espresso più volte il proprio apprezzamento nei confronti dell'ipotesi, però si è sempre tenuto vago e tuttora si tiene vago sulla questione della localizzazione del CPR. Critico invece l'assessore all'immigrazione Stefano Ciuoffo, che dice sì, va trovata una soluzione insieme allo Stato, però va considerato anche il rischio che diventi un punto di raccolta di tanti stranieri con pochissimi rimpatri, simile ad un centro di detenzione. D'accordo invece la destra, particolarmente Fratelli d'Italia e Lega, un no netto arriva invece la sinistra italiana, secondo cui si fanno proposte vecchie che risalgono al dibattito di 20 anni fa. Questa mattina Raffaele Palumbo ha sentito il parere del presidente dell'ANCI Toscana, sindaco di Prato, Matteo Biffoni.
Il mio pensiero in merito è sempre stato questo. Diciamo, i delinquenti sono delinquenti, italiani, stranieri, giapponesi, marziani, quelli che bisogna vadano in galera. E fino a qui credo che si sia tutti d'accordo. Per quanto riguarda gli italiani, non è previsto ovviamente l'allontanamento dal loro territorio, mentre la normativa prevede per chi non è nato nel nostro paese anche questa eventualità. che secondo me per alcuni reati, soprattutto in caso di reiterazione del reato, potrebbe essere un'ipotesi da praticare, anzi deve essere un'ipotesi da praticare, perché per fare la buona integrazione ci vuole, diciamo, una sorta di come dire, perimetro di regole su cui non si può transigere, e il codice penale è una di quelle regole su cui non si può transigere. Siccome per chi non è diciamo il nostro concittadino, nostro connazionale, è prevista l'ipotesi dell'allontanamento, bisogna uscire dall'ipocrisia che in questo momento ci vede dire ai CPR in Toscana no, mentre i nostri ragazzi, le forze dell'ordine, carabinieri e polizia prendono e partono da Prato, da Firenze, da Lucca, da Livorno, da Pisa, eccetera, eccetera, e portano gli espellendi, cioè coloro che sono già hanno l'ordine di espulsione, a Brindisi, a Torino, adesso non mi ricordo, a giro per l'Italia, perdendo energie, risorse, soldi, cioè, mettendogli a repentaglio. Io penso che sia ipocrita fare questo ragionamento, perché anche chi dice ma è contro Monte, o si chiude tutti i CPR d'Italia, allora io non sarei contrario, ma insomma si può fare ragionamento, oppure dire in Toscana no, ma va bene se rimanda via da Brindisi, mi sembra un'ipocrisia enorme. Allora dico, siccome secondo me hanno un senso, e voglio dire chiaramente, se sono veri e propri CPR, se sono punti d'espulsione, cioè si sta pochi giorni, a condizioni ovviamente previste dalla legge, con tutti i diritti rispettati, ci mancherebbe altro, e non centri di detenzione mascherati come erano diventati nell'esperienza precedente, questa è ovviamente la premessa su cui non si può transigere, sono veri e propri centri di espulsione, secondo me averlo in Toscana aiuta il sistema a funzionare meglio.
Gli espellendi, che uomo colto è il nostro presidente del Lanci Toscana, cosa ne pensate voi? CPR sì, no, un CPR un po', insomma, cosa ne pensate di questo tema che è davvero molto delicato e che da sempre agita le acque della politica? Va fatto, non va fatto? Fatemi sapere, fateci sapere 342-8104-111. Altra polemica al Fulmicotone riguarda le multe a Firenze. Ne abbiamo parlato anche ieri, negli scorsi giorni. Ieri è intervenuto il capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, che ha detto: più che salire la tensione tra PD e Italia Viva a Palazzo Vecchio, sono salite le multe e le spese dei cittadini fiorentini. Io in primis, ognuno di noi che vive la città, viene quotidianamente tartassato da multe insostenibili perché il livello di soglia è veramente basso. Questo è quanto ha detto Scaramelli. Il dubbio però che ci sia anche un livello di scontro politico tra i renziani e il Partito Democratico e magari segnatamente il sindaco Nardella c'è, lo abbiamo chiesto proprio a Stefano Scaramelli. Allora, solo questione di multe? Non c'è nient'altro?
No, intanto ci sono le multe, questo è un problema per tanti cittadini che vivono una fase difficile economica delle loro famiglie, delle bollette, dell'economia, delle imprese, e questo eccesso, a nostro avviso, di multe, soprattutto nei viali, rende ovviamente difficile poi il fatto di doverle pagare, sostenere, e comunque c'è un livello di tolleranza troppo basso. Abbiamo sollevato questa questione, le aveva detto prima Matteo Renzi, noi vogliamo approfondire a livello regionale per vedere se la regione può fare qualcosa e può fare rispetto anche all'applicazione di normative nazionali che consentivano e riappropriavano anche di queste funzioni di verifica delle strumentazioni, ma anche di tutela in parte dei cittadini. La sicurezza stradale ha senso quando ci sono delle intersezioni, quando c'è da garantire pedoni, quando c'è una strada di scorrimento, forse andare anche troppo piano potrebbe essere anche più pericoloso che andare a una velocità prevista, ma che magari possa essere tenuta con una soglia di tolleranza. Discutere se mettere 30, chiaro, può anche farla funzionare un giorno sì, un giorno no, può dare un elemento di dissuasione o devi fare soltanto cassa. Questo è il tema. E chiediamo un impegno anche all'assessorato alla mobilità della nostra regione di verificare se queste macchine, cioè la finalità è di rallentare o di fare cassa.
Però entriamo sul livello politico, Scaramelli, perché chiaramente Renzi non credo non abbia avuto, come dire, l'idea che questa cosa avrebbe scatenato anche una polemica politica. Allora, dove volete arrivare?
Noi vogliamo arrivare a stare al fianco dei cittadini fiorentini e toscani. Loro sono al fianco nostro, ce l'hanno dimostrato nelle ultime elezioni prendendo il 15% a Firenze.
Sì, ma in concreto volete un nuovo assessore, volete uscire alla gente?
Io, come ho detto ieri, noi non abbiamo mai posto questioni di posti. Vogliamo porre la questione rispetto ad alcune questioni, penso in Toscana in queste ore, l'ho fatto sulla sanità, l'abbiamo fatto ieri sulle palestre della salute, le poniamo su varie questioni sull'energia, l'abbiamo fatto sul rigassificatore. Noi portiamo delle battaglie, dei principi. Quando ci dicevano che avevamo il 2% perché avevamo il 2%, quando avevamo il 4% perché abbiamo il 4%, se oggi abbiamo il 10%, in alcuni casi il 15%, è evidente che queste rivendicazioni, che sono di carattere politico, devono essere, a nostro avviso, ascoltate dai nostri alleati.
A Firenze 5 persone sono state arrestate, 2 poste in carcere, 3 agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata alla Procura su più ipotesi di bancarotta fraudolenta. Per loro e per altri 7 indagati sono scattate anche le misure interdittive, tra cui il divieto di esercizio della professione di commercialista, di avvocato, di ricoprire uffici direttivi e di controllo di persone giuridiche. Le persone indagate, secondo gli inquirenti, avrebbero formato una vera e propria squadra di intervento prima della dichiarazione di fallimento, ma non per individuare soluzioni legittimamente meno dannose per la società avviata la procedura concorsuale e per l'imprenditore, bensì per nascondere le distrazioni, occultare il dissesto, compiere, dicono gli inquirenti, ulteriori atti distrattivi. Tra le persone arrestate anche Niccolò Donzelli, fratello di Giovanni, parlamentare di Fratelli d'Italia, responsabile organizzazione del partito. L'amore fraterno è l'unica cosa che unisce me e questa vicenda. Confido nell'innocenza di mio fratello, piena fiducia alla giustizia italiana. Se qualcuno vuole strumentalmente legare il procedimento giudiziario a me, perde tempo. È noto infatti che non c'è mai stato alcun legame tra l'attività imprenditoriale di mio fratello e la mia attività politica. Questo il commento dell'onorevole Donzelli. Dicevamo delle storie di ordinaria burocrazia, no? Ne parliamo spesso da questi microfoni. Questa riguarda il Covid e l'università. Buonasera a Ines, grazie di essere con noi.
Ciao Domenico, buonasera a tutti, grazie a voi.
Riassumo un po' la vicenda. Allora, tu sei iscritta, ci diamo del tu perché sei un'ammiratrice di Giustina, non peraltro, insomma. Ci tengo a te. No, scherzo. È vero che sei un'ammiratrice di Giustina, ecco. Vabbè, certo, allora la vicenda è questa: tu sei iscritta all'università, alla facoltà di scienze della formazione, devi seguire dei laboratori, no? Questi
sì,
laboratori
che sono
frequenza obbligatoria, esatto. Puoi fare solamente il 30% di assenze. Che succede?
Esatto.
Succede che però ti sei, possiamo dirlo, beccata il Covid.
Certo,
ok.
Certo.
A quel punto, no, lo devo chiedere perché c'è la privacy. A quel punto, che succede? L'università ti mette in assenza.
Esatto.
Però il problema è che non puoi superare il 30% di assenze. Ora,
esatto,
naturalmente, in realtà a te in quarantena ti mette lo Stato. Allora te dici: ma se non mi fate nemmeno seguire le lezioni online, perché non è previsto per chi è malato, come faccio io a cavarmela? È giusto? Un po' così?
Esattamente, il discorso è esattamente questo, l'hai riassunto benissimo. E io sono allibita da questa situazione. E ho provato a parlare, a interfacciarmi con chi dovere, sono partita dai rappresentanti degli studenti che poverini hanno alzato le mani e hanno detto: guarda, la situazione è allucinante, però purtroppo è questa. Cioè, io sono obbligata da una legge dello Stato a stare in casa, non ho una malattia semplice, non ho, che ne so, l'otite, per cui io sto male ma decido comunque di andare all'università soffrendo per non fare l'assenza.
Certo.
Questa assenza non è giustificata per loro in qualche modo. Cioè, questo è il paradosso. Io posso anche comprendere che non vogliono riattivare la DAD per una serie di motivi che avranno portato l'Ateneo a prendere questa decisione, anche se ci sarebbe da aprire un capitolo enorme anche su questo. Però è assurdo che uno non possa avere un'assenza giustificata e quindi uno si giochi parte di quel 30% di assenze per colpa del Covid.
Anche perché, diciamo, è una cosa abbastanza frequente oramai, no?
Quindi, in questo periodo poi
dovrebbe essere abbastanza automatico, uno c'ha il risultato del tampone che è certificato dallo Stato, lo manda e un altro ente dello Stato, come l'università, che dipende dal Ministero della Ricerca, dovrebbe recepire. Ma purtroppo, come succede nella burocrazia italiana, gli enti non si parlano tra di loro e non si fidano, quindi diventa.
Esattamente.
Tu conosci altri casi, no? Mi ha detto ci sono altri casi, poi come te via via sei venuta a conoscenza.
Sì, ci sono state altre persone, c'è stato anche un dibattito su queste chat di gruppo, che ovviamente adesso i gruppi WhatsApp sono ovunque, quindi anche all'università adesso.
Certo.
si comunica.
Come si chiama? Gruppo WhatsApp Laboratorio Covid? Com'è?
No, com'è? È il semplice laboratorio, okay. La chat del secondo registro, okay. Del secondo anno, in cui la gente giustamente si lamentava di questa situazione. E purtroppo io mi sono anche interfacciata con dei tutor, dei professori che alzano le
allora,
mani.
Allora Ines, hai 20 secondi, anzi 15, anzi 14. sta ascoltando la rettrice Petrucci. Oddio. 10 secondi, dille cosa, insomma, fai il tuo appello alla Petrucci.
Il mio appello qual è? Che sia prevista un'assenza per Covid giustificata e che in casi estremi come questi sia comunque rimessa una possibilità di una didattica a distanza per chi è certificato. Cioè,
grazie Ines, ti saluto la Giustina, buona serata.
Grazie mille, ciao, ciao Domenico, ciao. Grazie ancora, ciao.
Insomma, capito, dai, speriamo che si venga a capo di questa cosa. Non è difficile, la DAD può servire in alcuni casi, in un caso del genere mi sembra abbastanza utile, no? Che dite? La rimettiamo? Dai, la rimettiamo. Tra pochissimo Popolare, poi ritorniamo insieme per il primo giorno di scuola dei parlamentari toscani.
Popolare Network.
Date 31 minuti, buonasera alle notizie. Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato. Forza Italia non l'ha votato perché Berlusconi voleva la nomina della fedelissima Ronzulli nel governo, ma con un colpo di scena sono arrivati dall'opposizione i 17 voti necessari all'elezione dell'ex missino. Tutti negano, ma i sospetti si concentrano su Renzi, Calenda e qualche esponente del PD. La mossa spacca la maggioranza, ma suona anche come una manifestazione di disponibilità nei confronti di possibili nuove maggioranze. Irresponsabili oltre ogni limite, li definisce il segretario Letta. Il voto di oggi complica Giorgia Meloni la strada per la formazione del governo. Domani alla Camera si vota il presidente. Si preannunciano nuove tensioni e una possibile resa dei conti tra i vincitori delle elezioni.
Torniamo in diretta dall'acquario di Controradio e salutiamo Andrea Barabotti, neodeputato, neoparlamentare della Lega. Grazie di essere con noi. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi e agli ascoltatori di Controradio.
Come va il primo? Come è andato? Come sta andando questo primo giorno tra i banchi?
Beh, il primo giorno è particolare, diverso rispetto agli altri giorni, spero, perché qua i tempi sono molto dilatati, tra una votazione e l'altra passano ore, ore in cui ovviamente si cercano le mediazioni politiche, insomma, e quindi...
I famosi corridoi, no? I famosi corridoi.
Esatto, che non riguardano me, eh. Arrivo e, come dire, faccio il mio compito, che per il momento, insomma, è, diciamo, quello di votare secondo le indicazioni dei capigruppo, e quindi, insomma, per il momento.
Ma c'è stata un'emozione nell'entrare nell'aula, il sedersi allo scranno, o è tutta una roba superata oramai?
No, l'emozione è tanta, guardi, per me è tanta, che quasi, come dire, che quasi non, cioè, hai in mente quando succede qualcosa, il ghiaccio che è talmente ghiaccio che brucia?
Sì, come no, certo.
L'emozione è talmente tanta che quasi
si scioglie,
imbalsamato da tutta questa
ma sai, è capitato anche a me. Io andai in Senato una così, perché ero andato a trovare una persona che lavorava lì, e entrare in Senato anche da semplice cittadino mi dette una cosa, che poi il Senato è, la Camera non lo so perché non l'ho vista, ma il Senato è piccino, no? Invece tu lo vedi per televisione, sembra enorme, invece è piccino. Ma è stata peraltro una giornata molto, come dire, movimentata, no? Soprattutto per quanto riguarda il centrodestra. Che è successo tra Berlusconi e La Russa?
Beh, io direi che ovviamente la questione riguarda il Senato.
Sì, però immagino.
Evidentemente La Russa è stato eletto con i voti che non sono soltanto del centrodestra. La Lega ha tenuto fede a un accordo politico e ha votato La Russa secondo le indicazioni che abbiamo ricevuto. Qualcun altro si è associato ai voti alla Russa e quindi è presidente del Senato da oggi a tutti gli effetti.
La Camera però, la quadra ancora non è stata trovata.
No, sono in corso ancora dei dialoghi all'interno del centrodestra. Ovviamente io immagino che la presidenza della Camera sarà in qualche modo legata anche ad alcuni ruoli chiave nei ministeri. Quindi questo, se vogliamo, ha prodotto qualche fumata nera nella giornata di oggi, ma sono certo che subito dopo l'insediamento del Presidente ci sarà una de-escalation veloce per arrivare alla nomina del Governo e dare agli italiani un esecutivo forte in tempi brevissimi.
Barabotti, grazie. Vuole salutare Emiliano Fossi, che è collegato dall'altro capo del telefono. Forse vi siete incrociati già in aula, o no?
Sì, ci siamo già visti, e con Emiliano abbiamo, che è un sindaco, abbiamo, diciamo così, concordato che in Toscana ci sono tanti problemi che non hanno una risoluzione che è di destra o di sinistra, e sui temi del territorio faremo squadra per la Toscana.
Bella notizia, grazie Andrea Barabotti, buon lavoro, grazie, naturalmente, e buon proseguio. Allora, Emiliano Fossi, buonasera, grazie di essere
buonasera.
Con noi.
Buonasera.
Mai avuto ospite a questi microfoni nel nuovo ruolo, quindi le faccio innanzitutto i complimenti e gli auguri di buon lavoro. Ha sentito Barabotti?
Grazie.
No?
Non so se avete sentito l'ultimo passaggio.
Ha parlato anche della sua emozione nell'entrare in aula a Montecitorio. Qual è stata la sua?
Ma è una grande emozione, dettata soprattutto dalla grande responsabilità che mi sento di rappresentare la Repubblica e poi naturalmente anche il territorio che mi ha espresso. Ma è chiaro che quando si entra in quei luoghi che hanno anche un valore sacrale, diciamo così, per quanto riguarda le istituzioni del nostro paese, non puoi rimanere emozionato, non puoi rimanere anche colpito e suggestionato, perché insomma siamo nel luogo più importante da un punto di vista della rappresentanza del paese e dei cittadini.
Il tempio della democrazia. Ora, se non ricordo male, ma mi corregga se sbaglio, lei non è un amante della cravatta come me, giusto? Dico, come se l'hai cavata?
Me la sono messa perché io...
Il nodo,
diciamo,
chi gliel'ha fatto? Mi faccio...
No, me la sono fatta da me, ogni tanto me la sono messa anche nella mia vita da sindaco, anche se non sono un appassionato. E comunque, diciamo, quando sarò fuori dalle istituzioni tornerò a vestirmi e tornerò abbigliamento, diciamo,
più casual,
più casual e anche più da da persona che vuol stare tra le persone, no? E quindi che più di lotta, diciamo, nelle istituzioni secondo me si rispettano. Certo, e quindi ci vuole un abbigliamento conseguente, allora, non è per conformismo ma è per rispetto delle istituzioni.
Ovviamente. Posso farle una domanda un po' provocatoria? Sì, insomma, ci conosciamo. Allora, Barabotti ha detto: abbiamo diversi problemi comuni da risolvere sul territorio. Non è che uno di questi è Italia Viva? Cioè, nel senso, no, considerando quello che sta accadendo con le multe a Firenze e quello che si sospetta sia accaduto intorno all'elezione di La Russa.
Allora, intanto con Barabotti ho sentito l'ultimo passaggio del suo intervento. È vero, oggi ci siamo incontrati in transatlantico, siamo stretti la mano, come è giusto che si faccia tra colleghi e poi tra persone che vengono dalla stessa regione, dallo stesso territorio. Io credo che quando ci sono le condizioni per le questioni aperte nel territorio da cui si proviene, in particolar modo si debba provare a collaborare, se questo è possibile. Quindi l'approccio di partenza è quello. E sul resto io credo che quello che è successo al Senato sia stata una pagina non proprio edificante nella partenza di questa legislatura, in generale per le istituzioni e per la politica di questo paese, che fino ad oggi non ha dato negli ultimi anni grande prova di sé, e anche per questa maggioranza, insomma, no? Perché il vero dato politico, al di là dell'interpretazione di chi può aver dato mano a quel pezzo di destra che ha votato La Russa, è il fatto che alla prima prova la coalizione di destra, che sembrava così granitica, così non si è dimostrata. Ecco, io partirei da qui.
Mi sembra un ottimo modo per cavarsela. Vedo che le armi del parlamentare sono già nel suo bagaglio. Scherzo, naturalmente. Grazie.
Sono una gavetta lunga.
Grazie, Emiliano Fossi, neodeputato del Partito Democratico. Buona serata.
C'è l'evento del 21 ottobre presso il Teatro del Sale. Dalle 19 una serata a favore del Centro Antiviolenza Artemisia, con dibattito e cena a cura del ristorante Cibreo e spettacolo inedito di e con Maria Cassi. Prenotazione obbligatoria e info segreteria@artemisiacentroantiviolenza.it. Iniziativa sostenuta da Toscana Aeroporti, parte del calendario off del Festival Eredità delle Donne.
Allora, sono arrivati diversi messaggi per quanto riguarda la questione del CPR, quindi i centri per l'espulsione dei migranti regolari, di quelli che si sono resi autori di reati e che devono essere espulsi per l'appunto. C'è un messaggio audio che mandiamo subito.
Temporaneo, il CPT più grosso d'Europa, dove destra, sinistra, quando hanno governato, sono passati da lì, ci hanno speculato e mangiato. I rimpatri, se uno deve essere rimpatriato nel giro di 2 giorni, non che li tengano trattenuti 3 mesi, poi li rilasciano, poi li rimettono, perché non ha senso. E rimpatrierei, espatrierei qualche nostro connazionale in qualche posto dove dice che si sta meglio, visto che in Italia non stanno così bene.
Ecco, questo è un messaggio. Lui parlava del CPR.
Ciao, sono Marco
di... Ecco, Marco di...
Io ho origini calabresi, isola,
esatto,
di Caporizzuto.
Cioè... Isola Caporizzuto, no, abbiamo ragione Cresciole, abbiamo un problema con la ruzzola di là dalla Giustina, perché l'ho dovuto mandare da qui, ok? Perciò avete sentito un po' questo dietro le quinte. Dopo il primo intervento sul CPR sono allibita, ma davvero crediamo ancora che spedire gente sugli aerei verso lo schifo da cui provengono e provano ad affrancarsi servirà a risolvere i problemi dell'immigrazione? I poveri crescono e cresceranno, ne arriveranno ancora, saranno esseri umani sempre più vessati, traumatizzati dalla guerra, arrabbiati per i segni che li abbiamo lasciato sulla pelle. Va bene in quest'epoca fatta di superficialità cambiare nome alle cose, può far apparire i gonzi come cose nuove, ma chiamare una galera per poveri immigrati CPR, C o 5 stelle di lusso non cambia, sempre galera è. Messaggio molto lungo, quindi non possiamo leggerlo tutto. Interessante, questo è un messaggio di Claudia. Il tema è proprio questo, insomma, oramai queste strutture le conosciamo, però conosciamo anche il fatto che c'è una parte dell'opinione pubblica pubblica, diremmo forse maggioritaria, che vede come un pericolo la questione dell'immigrazione irregolare, soprattutto che vede con fastidio i reati che vengono commessi dagli immigrati. Allora, tra questi due elementi probabilmente bisognerebbe riuscire a trovare una quadra. Fateci sapere qual è la vostra quadra, no? Perché poi mettere la testa sotto la sabbia non serve, ugualmente come tirarla fuori e sbraitare. Servirebbe la famosa soluzione di buonsenso. Ecco, mettiamola così, fateci sapere cosa pensate di questo. 342-8104-111. Abbiamo detto di quello che è accaduto a Montecitorio, vi diciamo invece quello che riguarda la politica locale, perché sulla questione del Partito Democratico è intervenuto il sindaco di Firenze da Bruxelles, Dario Nardella, che ha detto: il mio impegno è tutto rivolto a sostenere un vero processo costituente del nuovo PD, aperto, plurale, e poi a tenere unito il partito, perché sono molto preoccupato di una possibile e imperdonabile frattura tra riformisti e progressisti, anche tra partito del nord e partito del sud. Il mio impegno è tutto su questo fronte, non mi esprimo su autocandidature. Prossima settimana dobbiamo dedicare uno spazio a questo travaglio interno del Partito Democratico, che mi sembra, insomma, al di là delle cronache giornalistiche, interessante anche dal punto di vista, soprattutto in Toscana, anche dal punto di vista, se vogliamo, anche antropologico, forse anche sentimentale, no? Per il rapporto che lega buona parte dell'elettorato di questa regione con quel partito o con i partiti che hanno preceduto quel partito all'interno dell'alveo del centro-sinistra. Al via il progetto Demetra contro il caporalato, una rete di conoscenza, ricerca sociale e partenariato tra pubblico e privato per prevenire il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura in Toscana, promuovendo condizioni di regolarità attraverso la formazione dei soggetti extracomunitari a rischio tratta e il loro reinserimento lavorativo nelle aziende agricole regionali. Coordinato da Coldiretti Toscana, capofila del partenariato, coinvolgerà tra gli altri azienda sanitaria, università, cooperative sociali e anche vittime dello sfruttamento. Sentiamo Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana, intervistato da Chiara Brilli.
Diciamo che è un progetto che si inserisce molto coerente con la politica di Coldiretti in questi anni nella valorizzazione del Made in Italy. Si tratta di un progetto che tende a mettere in trasparenza anche i rapporti lavoristici. In questo caso noi abbiamo coinvolto 277 persone immigrate che potevano potenzialmente essere a rischio tratta. L'abbiamo formati in un percorso didattico importante, sono oltre 600 le aziende agricole coinvolte, e il senso, dicevo, di questo progetto è di rendere etico anche il rapporto di lavoro, che si va a inquadrare in quello che è appunto la tracciabilità, oltre alla tracciabilità dei prodotti, anche la tracciabilità di un lavoro etico sostenibile che renda la filiera più, il valore aggiunto che si distribuisce lungo la filiera in modo più equo. Perché troppo spesso noi siamo vittime, le nostre aziende sono vittime di quello che viene definito il caporalato bianco, cioè sottocosti, aste a doppio ribasso, che chiaramente mettono in ginocchio le aziende, e per stare al passo a volte si va e si scade in pratiche poco trasparenti. Ecco, questo progetto ha il grande compito, il grande merito di mettere in trasparenza anche la filiera del lavoro con quelle che sono lo spirito e la lingua di Coldiretti. È chiaro che questa situazione, che è particolarmente drammatica, offre il fianco a possibili scorciatoie, definiamole così. Io credo che debba esserci una risposta coesa anche da parte della grande distribuzione, per esempio, perché in questo momento serve fare squadra, fare rete, perché diversamente, se no, appunto, noi assistiamo a fenomeni preoccupanti in cui aziende vanno a chiudere perché non ce la fanno, perché stare sul mercato con le regole è molto difficile, o se no si scade in situazioni pericolose e poco chiare.
Un rinvio di una settimana per la chiusura di via Cavour per la modifica del cantiere in piazza San Marco a Firenze, la conferma dell'avvio dei lavori nella piazza sul marciapiede Lado Centro. Questo è quanto stabilito nella riunione settimanale del coordinamento dei lavori per quanto riguarda la linea tranviaria Fortezza piazza San Marco. Nasce dal 20 ottobre a Firenze, per il momento limitatamente al quartiere 2 e 4, lo sportello di informazione e orientamento legale al cittadino, l'ufficio realizzato dal Comune di Firenze, dall'Ordine degli Avvocati di Firenze. Il presidente Giampiero Cassi è collegato con noi. Buonasera.
Buonasera.
Presidente, cosa è questo sportello? A cosa serve? E cosa potranno ottenere i cittadini rivolgendosi allo sportello?
Sì, una precisazione iniziale. In realtà non è limitato agli abitanti del quartiere 2 e 4. È posizionato nei quartieri 2 e 4 per consentire un maggiore afflusso da parte della cittadinanza.
Ma allora guardi, faccia una cosa, mandi una nota all'ANSA, perché io ho letto quello che ha scritto l'ANSA, quindi
ma noi oggi si era spiegato in sede di
lo so, ma non tutti sono come controllati.
Glielo dico
perché appunto probabilmente i quotidiani riprenderanno l'agenzia e quindi ci sta che sbaglino. Qui c'è scritto proprio limitatamente ai quartieri 2 e 4, quindi lei ci dice no, possono andarci tutti, sono posizionati lì.
È stata una scelta logistica per posizionarli in due quartieri agli antipodi, no? Perché il 4 è l'Isolotto e il 2 è Campo di Marte, ma semplicemente per rendere più facile l'accesso, perché è comunque un servizio che noi si fa non coi quartieri ma col comune di Firenze. Il comune di Firenze poi ovviamente ha decentrato lo sportello nei due quartieri, ma l'accordo è col comune.
Perfetto. Cosa consiste? Cosa potranno fare i cittadini a questi sportelli?
Allora, è uno sportello di orientamento che viene, il servizio viene fornito da degli avvocati che prestano il servizio in maniera assolutamente gratuita e con l'impegno a non prendere alcuna pratica dalle persone che si rivolgeranno allo sportello, con cui loro si interfacceranno, e dare un orientamento su alcune materie molto delicate, che sono la famiglia, che sono la casa, che sono le successioni, sono quelle che più magari il cittadino comune si trova a affrontare. E l'avvocato gli deve dare un orientamento su quelle che sono le sue possibilità di tutela, quelle che sono le procedure, quello che è il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che hanno diritto quindi a non pagare l'avvocato che verrà pagato con questo sistema eventualmente dallo Stato, il giudice competente, il tipo di causa che uno deve fare, la mediazione obbligatoria ove sia prevista dalla legge, e in queste materie per esempio nelle successioni è prevista, nei condomini è prevista, negli estratti è prevista, in modo che il cittadino sia consapevole. Ciò che non può fare l'avvocato è dare la consulenza sulla pratica specifica, perché quello esula proprio per legge da quello che è la possibilità di questo sportello.
Grazie al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Giampiero Cassi. Dunque, i due sportelli sono il quartiere 2 e il quartiere 4, ma ci si può andare da tutti i quartieri di Firenze.
Senz'altro,
detto bene?
Senz'altro,
perfetto.
Senz'altro.
Buona bene, serata e
voi,
buon lavoro. Però colleghi delle agenzie, già è difficile fare sto mestiere che poi sembra, no vabbè, allora ripetiamo, i due sportelli sono nei due quartieri 2 e 4, però ci si può andare da qualsiasi parte di Firenze. Torna I Love Running, l'ottava edizione della manifestazione sportiva di sostegno all'AIL nella lotta alle leucemie, linfomi e mielomi. L'evento presentato oggi in regione mira a raccogliere fondi per i servizi sanitari a favore dei pazienti emopatici ed è organizzato dal gruppo sportivo Maiano, affiliato alla WISP. Marzia Tallini è la presidente del gruppo promotore, sentiamola nell'intervista di Chiara Brilli.
Abbiamo organizzato la gara come buddistica, I Love Running. Abbiamo sempre seguito AIL nel percorso delle gare e fin dalla prima, quindi ci sentiamo coinvolti nel poter aiutare AIL a fare questo, cioè a proseguire per poter raccogliere la maggior parte dei fondi per poter aiutare le persone bisognose.
Come si articolerà?
La gara sarà una gara non competitiva. Sono 10 chilometri non competitivi più una ludico-motoria di 5 chilometri lungo un percorso senz'altro panoramico, molto bello. partirà dal NIC di Careggi, da Viale di San Luca, e arriverà a Piazza Meyer di fronte a Casa Ail.
I giovanotti mondanomeccanici, una vecchia conoscenza di Controradio degli anni Ottanta, sbarcano al MET Digital Cultural Center di Milano, dove da giovedì 3 novembre saranno protagonisti di un nuovo percorso espositivo che va dal 1984 al 2000. Sentiamo l'intervista di Andrea Zingoni, uno dei fondatori dei giovanotti mondanomeccanici, a cura di Jimmy Tranquillo.
Questa riesumazione che fa un po' strano, perché è Reload da Milano, siamo reduci anche da questa grande mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma sui 60 anni della videoarte in Italia, ma io i giovanotti modelli meccanici li davo abbastanza spacciati qualche anno fa, ora improvvisamente siamo tornati. Forse anche perché il primo fumetto in qualche modo sposa tutta quella che è una nuova estetica di pixel art, tanto che le magliette che abbiamo fatto sono andate a ruba in pochissimo tempo e i ragazzi credano che siano delle immagini nuove. Quando gli dici che hanno quasi 40 anni rimangono molto spiazzati. A Milano, al MIT, che è centro appunto che promuove la cultura digitale applicata all'arte, al design, alla comunicazione in generale, ci hanno offerto la possibilità di stare su un mese, tutto il mese di novembre, con un nostro percorso molto virgolettato, e abbiamo deciso di riproporre in quella che è la loro stanza immersiva, cioè uno stanzone sommerso dalle videoproiezioni, un'installazione che avevamo fatto al Museo Pellice a Prato del 91, che si chiama Tecnomaia in Infotown. È una videocomputer in installazione qui ha più di 30 anni.
È un po' strano, addirittura preoccupante, perché queste sono idee degli anni 80, tutte le installazioni che abbiamo fatto al Tenax. Eravate troppo avanti allora, o la cosa che mi preoccupa, non c'è molto di nuovo?
Tutti i nostri lavori, noi divertiva dire che eravamo degli hacker dell'immaginario, e divertiva anche dire che tutti i nostri lavori sono sempre stati orfani del futuro. Non perché eravamo così profetici, non ci voleva tantissimo, semplicemente perché captavamo quello che era nell'aria, poi riuscivamo a dargli una forma, se vuoi, artistica, virgolette.
È stata una giornata un po', diciamo, difficile per quanto riguarda il Monte dei Paschi, che ha chiuso addirittura con meno 33% nelle quotazioni a Piazza Affari. Il titolo ha avuto un crollo a 17,1 euro dopo che il CDA ha fissato le condizioni della ricapitalizzazione, che prevede l'emissione delle nuove azioni a un prezzo di 2 euro l'una, e con un rapporto di emissione di 374 titoli ogni azione in circolazione. È stata anche una giornata abbastanza nervosa nel rapporto tra la banca e la fondazione e il comune, perché in mattinata il sindaco di Siena aveva espresso il proprio apprezzamento, Luigi De Mossi, per la decisione di Fondazione MPS, che aveva deciso di far crescere il proprio intervento alla Banca Monte dei Paschi dagli iniziali 70.000 euro a 10 milioni. Spiace solo notare, aveva scritto il sindaco, il voto contrario espresso in deputazione generale della Fondazione dai rappresentanti delle due università di Siena, in singolare dissintonia con il territorio e l'incongruenza del rappresentante del Ministero della Cultura, che ha votato contro la partecipazione al momento contro gli auspici del Ministero Economia e Finanze. Questo quanto ha dichiarato De Mossi. E nel pomeriggio una nota piccata, potremmo dire, invece da parte della Fondazione, che dice: in merito al comunicato diramato in data odierna dal Comune di Siena, non possiamo fare a meno di stigmatizzare il mancato rispetto degli ovvi doveri di riservatezza, tutela della libertà decisionale dei membri degli organi deliberanti, e la relativa fuga di notizie su votazioni aventi potenziali effetti price sensitive, in palese violazione del codice etico della Fondazione. E a proposito degli effetti price sensitive, detto che appunto l'operazione di aumento di capitale di MPS da 2,5 miliardi di euro sarà interamente garantita secondo quanto annunciato dalla banca, vi abbiamo detto, a proposito insomma delle conseguenze, che il titolo si è schiantato in borsa perdendo ben il 33%. Nonostante questo, anzi forse a causa di questo, domani sulla Toscana il cielo sarà molto nuvoloso in mattinata, con piogge sparse, diciamo, no, molto nuvoloso su tutta la regione, non solamente su Siena. Piogge sparse localmente a carattere di rovescio, più frequenti sul centro-nord della regione, poi miglioramento il pomeriggio, con fenomeni isolati in graduale esaurimento. I venti da sud-ovest deboli o moderati, con rinforzi sul litorale e sulla costa settentrionale, mari poco mossi fino a mossi, in particolare a nord di Capraia. Le temperature minime in aumento, le massime invece è in calo. Un minuto dopo le 19, grazie a Giustina di là dal vetro, attivamente in regia, ma la ritroverete dopo la sigla in conduzione con la straordinaria musica di Controradio. Tutti gli appuntamenti di cultura e spettacolo fino al GR Popolare Network 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.